Galea.
Artemio.
Buon pomeriggio da Giulio Dispensieri, benvenuti ad Artemio, Radio Toscana, solo hit in questo venerdì 20 gennaio 2023, la vigilia di Fiorentina-Torino, domani sera al Franchi, la squadra viola torna in campo contro i Granata in campionato. Saluto Gabriele Doria in regia e Niccolò Ceccarini in collegamento. Ciao Nick, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Guarda Nick, prima di parlare un po' del mercato della Fiorentina, io partirei dalla notizia che abbiamo sentito anche appunto nel nostro notiziario, questi 9 punti richiesti dalla Procura Federale nei confronti della Juventus, 9 punti di penalizzazione ovviamente per i fatti insomma che raccontiamo ormai da un po' di tempo, 9 punti di penalizzazione nel campionato attuale, quindi sarebbe eventualmente un provvedimento immediato. Cosa ne pensi Nick?
Ma ecco, sarebbe un provvedimento immediato, però innanzitutto questa è la richiesta della Procura Federale e poi naturalmente ci dovrà essere il dibattimento, il giudizio e poi dopo il giudizio ci sarà eventualmente anche un ricorso, per cui bisognerà aspettare l'esito, no, di tutta questa vicenda, di questa situazione. Per quanto mi riguarda io non mi aspettavo niente di eclatante, sono sincero, io credevo che la situazione potesse essere fondamentalmente questa e non mi aspetto niente di eccezionale, cioè nel senso che evidentemente se chiede la procura, che in questo caso non è la pubblica accusa, una determinata sanzione di 9 punti, la situazione non deve essere stata valutata estremamente grave, no? Se no altrimenti avrebbero chiesto molto di più e probabilmente avrebbero fatto anche un qualcosa di maggiormente pesante. Poi ci sarà il giudizio finale e poi il ricorso, quindi aspettiamo, vediamo. È certo che 9 punti è la richiesta, magari poi ci sarà una riduzione e vediamo come verrà, quale sarà poi l'iter di tutto il processo sportivo, per cui evidentemente dobbiamo un attimo pazientare e cercare di capire, perché adesso sappiamo solo questa notizia, bisognerebbe capire anche su quale base e su quali elementi si è arrivati a questa richiesta, quindi magari nelle prossime ore sapremo qualcosa in più e cercheremo di essere più precisi.
Cose da non fare, insomma, dare questa notizia per certa, nel senso avverrà, e soprattutto pensare alla classifica con la Juve con 9 punti in meno, ecco, cose da non fare assolutamente, perché il campionato per adesso va giocato, no? Così com'è, Nick, penso anche alla corsa europea della Juve stessa, ma in questo caso magari anche della Fiorentina, no? Al di là che comunque con 9 punti non ci saremmo dentro, però insomma ognuno deve ragionare a cose normali, ecco, non avrebbe senso il contrario.
No, ma infatti aspettiamo, valutiamo, poi ci sarà un controricorso e quindi a maggior ragione, perché addirittura si parla di una sentenza che potrebbe arrivare in serata e quindi bisognerà attendere ed aspettare di vedere se appunto ci sarà intanto la sentenza. Se non ci dovesse essere la sentenza in serata, bisogna aspettare domani, comunque sarà questione di poco, però in base a quello poi ci sarà sicuramente un ricorso che farà la Juventus e poi ci sono i vari gradi di giudizio, quindi è normale che prima di un qualcosa di definitivo bisognerà attendere ancora un po', per quello che ho capito io. Poi naturalmente sai, io in ambito diciamo di processi sportivi non è che sono certo un luminare, quindi mi riferisco solo a quello che viene detto e quello che viene naturalmente raccontato e ora vediamo. Però se chiedono 9 punti non hanno ravvisato grosse cose, perché altrimenti avrebbero fatto una richiesta più pesante. Questo è, io ti dico, proprio il primo pensiero che mi viene nella lettura della situazione.
335-606-3737 il numero per i vostri WhatsApp, anche per fare le vostre domande di mercato a Nick. Parto io chiedendoti un po' com'è la situazione intorno ai nomi più caldi, che sono quelli di Sirigu e Brecalo. Sono in arrivo questi due giocatori, possiamo dare quasi per certi loro arrivi, Nick?
Sirigu, allora, il discorso di Sirigu lo sono stato abbastanza chiaro anche ieri e mi ripeto oggi. Sì. Allora, tra Sirigu e praticamente, cioè tra il Napoli e la Fiorentina c'è già l'accordo, no? Per il prestito secco, quindi Sirigu viene volentierissimo alla Fiorentina, quindi non sarà certo un problema di ingaggio e tutto quanto, per cui diciamo un'operazione chiusa. Secondo me quella Napoli-Fiorentina-Sirigu è chiusa, come naturalmente è chiusa Napoli, Atalanta, Fiorentina, Gollini, dalla Fiorentina al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Cioè diciamo gli accordi ci sono tutti, a questo punto deve essere solo formalizzato con le visite mediche dei calciatori, Gollini e lo stesso Sirigu. Secondo me prima di lunedì a questo punto non si farà niente, ma insomma solo una questione di tempo. Per quanto riguarda Sirigu direi il discorso è già questo. Per il resto e quando intendo il resto intendo naturalmente l'altra situazione relativa a Brecalo, io sento fiducia sul possibile arrivo di Brecalo, per cui anche se insomma naturalmente noi come TMV abbiamo anche riscontrato un interesse della Dinamo Zagabria nelle ultime ore di qualche club spagnolo, però la sensazione, l'aria che si respira è un'area di fiducia, un'area che comunque sia possa portare a una buona conclusione della trattativa, e quindi diciamo così pista calda, estremamente calda quella di Brecalo Fiorentina. E tra l'altro guarda, volevo aggiungere due cose su questo ragazzo perché sì, mi sono un po' informato, perché tanti dicevano ma non gioca forse, no, non è una questione di problemi fisici quella di Brecalo, è una questione di rinnovo del contratto con il Wolfsburg che non è stata fatta e non è stata portata avanti, per cui a maggior ragione non avendo fatto il rinnovo del contratto il suo impiego si è limitato. Ecco, l'unico problema è che magari lui dal punto di vista proprio diciamo delle partite giocate è tanto che non le fa, quindi ci vorrà un po', no, per riprendere anche l'abitudine a quello che è il calcio giocato inteso, no, come le partite importanti. Quindi se si arriverà alla Fiorentina forse ci vorrà un po' di tempo, bisognerà avere un po' di pazienza prima che torni al top della condizione, ma non perché non si sia allenato, questo no, però sai, ha giocato poco e quando giochi poco insomma la condizione fisica non può essere ottimale.
Certo, in questa maniera risponde Nick anche al messaggio di Marco che ti chiedeva proprio cosa ne pensi di Brecalo come giocatore, immagino allora, anche come apporto che possa dare alla causa
viola. Io non voglio assolutamente enfatizzare la questione Brecalo, perché sennò poi veramente, cioè, io so che Brecalo la Fiorentina da un po' di tempo a questa parte, se c'era l'opportunità l'aveva messo in mirino per giugno, no? Perché c'era comunque il discorso, sapeva bene che non avrebbe rinnovato con il Wolfsburg e conseguentemente questa operazione la Fiorentina l'aveva messa in ponte proprio per quanto riguardava la questione di giugno, no? Che potesse essere veramente un colpo da fare a giugno. Secondo me con l'infortunio di Cabral, con il discorso ancora di Sottil che non si sa bene quando potrà rientrare, con tutta la difficoltà offensiva della Fiorentina manifestata anche nelle ultime partite, hanno deciso di accelerare. D'altra parte l'occasione è quella, le cifre le ho già fatte ieri, cioè 1,5 milioni al Wolfsburg, secondo me quella è una cosa tranquilla, cioè nel senso non è quello certo il problema, cioè secondo me sistemare, ci sarebbero da sistemare altre cose ed è quello che la Fiorentina vuole fare nelle prossime ore, per cui insomma c'è fiducia e questo mi sembra l'aspetto più importante.
Nick, ascoltiamo un momento VAR, poi torniamo con te e altri temi di mercato. Un momento VAR.
Mutu, servito da Pazzini. Mutu! Splendido gol di Mutu! 2-1! La Fiorentina è di nuovo in vantaggio. Mutu!
Nick, altri temi di mercato, c'è un messaggio vocale, vai, mandiamolo, ascoltiamolo, vai.
Quello lì che Raimondi mi sembra si chiama, quello lì che dice, insomma, sta dicendo ora che Brecalo si è bello preso e Nico va via allora per 40-45 milioni, ma sono fesserie o no?
Ma ecco, l'acquisto di Brecalo, insomma, qualcuno se l'è chiesto se implica anche una partenza,
no,
di Nico.
Quello che mi sembra si chiami Raimondi, no? Che poi sarebbe, tra l'altro, un mio collega che è stato tanti anni con me, collega a media, se
sì,
sta
esatto,
parlando di Claudio Raimondi.
Certo.
Allora, io non lo so se Claudio ha detto questo, sinceramente. Di Brecalo, se voglio dire, diciamo, mi sembra la linea sia un po' la stessa che ho anche io. Ora, su Nico Gonzalez 40 milioni si vende, io sinceramente non lo so se è un discorso riferito all'estate oppure, diciamo, a quello che poteva essere un'offerta potenziale dell'Ester. Quindi io su questo non posso rispondere, però ha fatto sorridere quello lì, come si chiama, mi sembra Raimondi, grande, il nostro ascoltatore.
Nick, senti, invece per quanto riguarda l'attacco, insomma, il nome in uscita qualche tempo fa sembrava quello di Cabral, poi ovviamente con il gol al Monza, con una crescita comunque delle prestazioni e con l'infortunio, immagino che Cabral non si muoverà. Gira voce invece di una partenza di Jovic, quanto c'è di vero secondo te e quanto è realistica questa opportunità che, insomma, nonostante il contratto, diciamo l'operazione che l'ha portato a Firenze, quindi 2 anni di prestito sostanzialmente, Jovic possa invece andare via in anticipo?
Ma allora, per quanto riguarda Jovic, io non te l'ho detto anche nei giorni scorsi, non ho riscontri sinceramente di quella che potrebbe essere una sorta di vera e propria cessione, anche perché è complicata per mille motivi, anche per gli accordi che sono stati raggiunti fra il Real Madrid, esatto, e la Fiorentina, quindi c'è tutto un meccanismo molto particolare, anche molto delicato, a meno che non arrivi un club, no, che decide proprio di fare un acquisto che piace anche a Jovic, allora a quel punto la situazione si può un po' sbloccare, però ad oggi sinceramente io non ho sentore di una partenza di Jovic. Oggi sto parlando in questo momento, che è venerdì 20 gennaio, mancano 11 giorni alla chiusura del mercato, per cui ad oggi non ho questo sentore. Poi se cambiano gli scenari nei prossimi giorni li valuteremo, però ad oggi non c'è una questione Jovic di partenza imminente, per quanto mi riguarda, per quanto ne sappia io, che io ho anche verificato con l'entourage del giocatore e al momento mi è stato totalmente escluso.
Ecco, questo esclude l'arrivo di un altro attaccante, o si cerca secondo te, Nick, di portare qualcuno a Firenze? Petagna, Beto sono i nomi che girano, molto diversi devo dire, però insomma c'è la possibilità secondo te che arrivi qualcuno?
Ma allora, se vuoi la mia idea, se la Fiorentina prende Brecalo metto un esterno in più, può giocarsi la carta Nico Gonzalez come centravanti, può giocarsi la carta Kwame come centravanti, poi c'è il recupero, voglio dire, di Cabral più avanti, quello di Jovic io non credo che tutto sommato vogliano andare, anche perché secondo me c'è la consapevolezza, e su questo naturalmente dobbiamo essere tutti convinti e d'accordo, che non è così facile oggi a gennaio trovare un centravanti che possa migliorare totalmente il reparto, a meno che tu non spenda delle cifre veramente importanti. Quindi, a mio avviso, prendendo Brecalo, loro decidono, come ti ho detto altre volte, no? Per me, ti ricordi all'inizio del mercato, ho detto io ho avuto la sensazione che stessero andando su un esterno perché volevano difendere, sì, comunque sì, che sì, ancora l'investimento dei centravanti, e mi sembra si stia andando in quella direzione, no? Cioè, se arriva Brecalo è quello che ti avevo raccontato, cioè che loro pensano di avere magari soluzioni alternative in casa che possono essere più o meno soddisfacenti, perché non trovano magari un'altra punta centrale da poter migliorare le pare. Ecco, magari se la domanda è a giugno che succede, secondo me a giugno sicuramente dovranno fare una riflessione importante, cioè il centravanti forte a giugno ci vuole se si vuole fare un certo tipo di progetto.
Assolutamente. Nick, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco parlando sempre di mercato e anche con il nostro primo ospite di oggi. Pubblicità.
Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi. Seguici in TV. Ascolta Radio Toscana sul canale 730 del digitale terrestre. Radio Toscana, in FM a Firenze sui 104,7 e 98,2. Ad Arezzo, Siena, Prato e Pistoia 104,7. A Massa, Lucca, Pisa e Livorno sugli 88. A Grosseto e Follonica 87,8 e 87,9. Nel Mugello 107,6. A Pontassieve 95,8.
Di nuovo in diretta ad Artemio, Radio Toscana, solo hit, arrivano messaggi al 335-606-3737, Federa Scandicci scrive non serve anche un centrocampista viste le condizioni di Castrovilli, e poi un centrale difensivo, Nick?
Un centrale difensivo sì, però sai, se dovesse andare via anche Ranieri è normale che in questo momento la Fiorentina possa anche valutare l'inserimento di un centrale difensivo. Su questo non ci sono dubbi, e io penso che te tu abbia ragione quando tu sostenga anche che, voglio dire, c'è da valutare un po' tutti quanti i reparti, anche come del resto il nostro ascoltatore, però la mia sensazione è che in questo momento la Fiorentina si concentri soprattutto sul discorso relativo alla punta, in questo caso all'esterno d'attacco, e poi chiaramente vedranno se poi va via Ranieri di prendere un altro difensore. Magari Viti poteva essere un'idea di prendere il prestito per 6 mesi, ecco. Questo è un po' il discorso.
Un altro ascoltatore torna sulla questione Juve, dice: per dare 9 punti qualche tipo di illecito ci deve essere, questo senz'altro. Immagino che quello che intendesse Nick fosse che insomma 9 punti non sono poi un provvedimento così pesante, no? Perché si era parlato anche di cose ben più gravi, Nick, retrocessioni, insomma cose del genere, quindi immagino che il tuo discorso fosse questo. Saluto e ringrazio e do il benvenuto a Giulio Meozzi. Ciao Giulio, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti.
Che tra l'altro, il grande Giulio Meozzi, che tra l'altro è a vedere la primavera della Fiorentina, quindi ci dà anche un aggiornamento per quanto riguarda il risultato, Giulio.
No, errore. Non sono potuto andare, quindi non so come.
Ah, quindi mi avevi detto che saresti andato, quindi mi hai fatto fare la figuraccia. No, vabbè, però comunque un operatore di mercato comunque sempre sul pezzo, quindi se sei andato o volevi andare a vedere la primavera è perché sentivi aria di movimento. Comunque, detto questo, caro Giulio, volevo chiederti cosa ne pensi, ecco, dell'eventuale arrivo di Brecalo.
È un giocatore che a tratti ha fatto vedere grosse cose. A me personalmente piace, però non possiamo dire che abbia fatto vedere troppa continuità. Ecco, questa è l'unica perplessità, però si ritorna lì. Quando c'hai un talento ci può stare che trovi l'ambiente giusto, la piazza giusta, la dimensione giusta, il mister quello valorizza al massimo e potrebbe essere giocatore interessante.
Giulio, invece l'altro profilo insomma di cui si sta parlando e che abbiamo detto con Nick in dirittura d'arrivo è quello di Sirigu, è un portiere esperto senza dubbio, che non gioca da 6 mesi sostanzialmente perché al Napoli faceva la riserva di Meret, viene per fare lo stesso ruolo secondo te, quindi la riserva di Terracciano, o potrebbe trovare spazio a Firenze?
Queste sono le valutazioni che farà il mister. Anche Gollini era stato preso per essere titolare, immagino, anche perché se no per quanto riguarda il giocatore è un'operazione che è stata sicuramente negativa. Io Sirigu ha più esperienza, è diciamo tra virgolette a fine carriera, credo che venga per fare il secondo, o quantomeno vabbè se la può giocare con Terracciano, ma ecco mi poi cosa vede, cosa pensa meglio il mister.
Guarda Giulio, io penso questo, a corroborare quello che stava dicendo in questo momento Giulio, che sì, secondo me Gollini ha capito che qui non c'era troppa fiducia nei suoi confronti, poi magari non c'era troppa fiducia probabilmente perché anche lui le sue occasioni non le ha sfruttate al meglio. Sirigu è motivato, ha voglia di rimettersi in gioco e di avere la possibilità, magari qualche partita la potrebbe anche giocare qui alla Fiorentina, perché credo che insomma lo stesso italiano le occasioni anche a Gollini gliel'ha date, e quindi alla fine è una questione di motivazioni per tutti secondo me. Cioè, in questo giro di mercato, oltre al di là della convenienza che ci possono essere per le varie squadre, c'è una questione di motivazioni. Gollini secondo me a questo punto pensa di potersi rilanciare un po' di più, o quantomeno trovare un qualcosa di diverso, che magari anche per responsabilità sua non ha più a Firenze. Sirigu giocarsi qualche volta la possibilità anche di fare qualche partita, non che venga qui e dica che deve giocare lui, ci mancherebbe altro, però secondo me poi vediamo, perché insomma Sirigu finisce il 30 giugno, non mi ha detto che poi questa cosa possa davvero terminare il 30 giugno, quindi per me c'è un insieme di situazioni, ecco.
Giulio?
Sì, allora, guardando l'operazione ha molto più senso per Sirigu che per Gollini, perché cioè, Gollini ormai viene da diciamo 2 stagioni negative, andare a Napoli non credo che abbia la possibilità di mettersi in mostra, magari fare un passo indietro e andare in una squadra diversa da metà classifica in giù e fare un campionato da titolare, magari da protagonista, ti rilanci e poi vista anche l'età puoi essere ripreso o comunque ritornare in squadre importanti, così. Ma non lo so, ha fatto, cioè io da agente non l'avrei mandato a Napoli perché non credo che possa avere troppe chance di giocare, mentre Sirigu su per giù è equivalente la sua posizione forse a più possibilità e chance a Firenze, quello sicuramente.
E poi Collini, insomma, non ha certo l'età, ecco, per diventare un secondo portiere a tutti gli effetti, no? E che poi quello che ha fatto sia al Tottenham, al Fiorentina e al Napoli, insomma, a Bergamo ha dimostrato di avere delle qualità, no, Collini? Ecco.
Infatti, per quello, cioè, io, insomma, non so il ragazzo a livello mentale se è fragile o no, ma insomma, io non avrei accettato di andare a Napoli consapevole che probabilmente farai il secondo, ma avrei preferito una squadra diversa dove facevo le mie 15 partite e mi rimettevo in gioco, perché tanto se poi fai bene il giro dei portieri ci sono sempre tutte le estati, quindi
senza... Giulio, posso?
Sì, Panico.
Sì, un'ultima domanda per quanto mi riguarda sul discorso eventualmente di Dodò. Ecco, cioè, io sono per difenderlo questo investimento, perché io non posso pensare che Dodò sia quel giocatore che stiamo vedendo adesso per mille motivi. Io credo che la Fiorentina abbia preso un bravo giocatore, invece purtroppo sto vedendo che ci sono arrivate tantissime critiche. È chiaro che Odrio Zola veniva da un'esperienza Real Madrid, ma l'anno scorso era tutta un'altra storia anche la Fiorentina, insomma, la Fiorentina era partita anche con altre situazioni. Però secondo me Dodò è un investimento che va difeso, questa è la mia idea. La tua?
Allora, io quello che ho visto quest'anno, quelle, diciamo, partite che ha fatto, in alcune partite ha fatto vedere che c'ha, diciamo, un motore importante e probabilmente molto utile e interessante nella fase offensiva. Nella fase difensiva sicuramente Odrio Zola era più, diciamo, più attento, più metodico, non ti potevi aspettare grosse giocate, mentre Dodò potrebbe fare qualcosa di diverso. Certamente bisogna vedere anche lì come viene impiegato, se viene impiegato, diciamo, sfruttando più le sue qualità di spinta, e comunque avete visto, cioè, la velocità ce l'ha, può saltare l'uomo e quant'altro, può essere utile. Se gli viene chiesto di fare e stare un po' più nella fase difensiva, probabilmente qualche lacuna ce l'ha.
Giulio, io ti faccio un'ultima domanda più generica sul mercato della Fiorentina, sul modo di procedere comunque della dirigenza viola. Ti chiedo se comunque acquisti come sono stati ad esempio quello di Barak in estate, quello che potrebbe essere di Brecalo, ti danno anche comunque un'idea di progettualità e di programmazione da parte della società, oppure pensi che la Fiorentina per ora stia andando un po' passo passo, giorno per giorno, in base a quelle che sono le esigenze, e poi ancora una volta magari il punto si farà a giugno per quello che riguarda il futuro?
Bella domanda. Io credo che sia tanto legato a più aspetti. Prima di tutto, sempre ricordarsi del pre-finanziario, che quindi alla fine puoi avere il presidente più ricco che ci sia, ma se tu puoi investire solo una percentuale degli utili, su quello ti puoi muovere. Credo in questo mercato facciano poco, a meno che non arrivi, ecco, un'offerta importante per Gonzalez, allora uno fa una plusvalenza. Comunque sia un giocatore che, per carità di Dio, ha fatto vedere che c'ha grosse potenzialità, ma in questa stagione ha anche tanti infortuni. Se fai una plusvalenza e ti rimangono 15-16 milioni da reinvestire magari in due giovani di prospettiva, potrebbe essere un'idea di operazione. Per il resto probabilmente saranno ben poco e magari, ecco, potrebbero programmare un mercato diverso in quell'estivo.
È quello che ci auguriamo anche in vista della prossima stagione, insomma, visto che questo campionato, diciamo, forse è un po' compromesso, anche se ci sono sempre le coppe, questo va ricordato. Giulio, grazie per essere stato
ciao
con
Giulio.
Noi.
Ciao Giulio, buonasera.
Grazie a
ciao.
Voi, grazie, ciao a tutti.
Grazie a Giulio Meozzi, ascoltiamo un momento VAR, vai, poi torniamo con Nick.
Pascual, cerca spazio, subito cross, Nesta, pallone che passa, Jorgensen, e conta 2-1, Fiorentina in vantaggio, Martin Jorgensen, sbaglia Nesta, punisce Jorgensen.
Toscana, io vi dico una cosa, che secondo me Brecalo farà più gol di Conè, questo lo scommetto, non so quanti in più, ma vede più la porta Brecalo che Conè. Uno logicamente gioca sulla fascia destra e l'altro è abituato a giocare sull'altra, sulla fascia sinistra, però non mi dispiace Brecalo, poi preso a un prezzo stracciato, ragazzi, questo è un giocatore che valeva intorno a 13-14 milioni fino a qualche anno fa.
Amici, buonasera, sono Lorenzo. Allora, se gli danno 9 punti di penalizzazione alla Juve, facile, gli faranno vincere le 3 o 4 partite che in teoria staranno perdendo, gli faranno un aiutino e belli recuperati 9 punti per andare in Champions, se no poverini piangono.
Nick, prima di salutarti, soprattutto sul, no, sul primo vocale,
sorrido, no, su questi messaggi dei nostri ascoltatori, e sorrido anche sul fatto che io volessi chiedere a Giulio Meozzi di risultare la primavera, peccato la primavera giocava alle 16, quindi avrebbe dovuto darmi un pronostico più che il risultato.
Vabbè, su Brecalo, Nick, io posso dire, no, non ci, insomma, se fa 5 gol ha già fatto più di Conè, ora non mi ricordo quanto ne ha segnati, ma no, non è un numero, no, così incredibile da superare.
Però ti devo dire la verità, se un ascoltatore dice Brecalo fa più gol di Conè a parità di condizioni, devo dire di sì.
Sì, cioè, sì, mettiamo, sì, ce l'ha più nel DNA.
Sì, ce l'ha più nel DNA sicuramente Brecalo, su questo non ci sono dubbi, assolutamente.
Eh beh, speriamo allora, speriamo che l'ascoltatore abbia ragione, intanto speriamo che arrivi, ecco, finché non è ufficiale, insomma, usiamo il condizionale, però insomma, se arriverà,
siamo qua,
ecco,
pronti per darvi anche su Radio Toscana e non solo, ovviamente se ci saranno notizie e novità saremo sempre pronti, precisi e puntuali, anche perché la prossima è l'ultima settimana di mercato,
sì,
e quindi è un po' modo di sentirci sia al mattino che al pomeriggio, insomma, tanto cosa che già facciamo dal mese di dicembre e di gennaio. Purtroppo, come vedi, caro Giulio, sono 2 mesi che parliamo di mercato e allo stato attuale, alla fine di ingressi nella Fiorentina, arrivati al 20 di gennaio, non c'è nessuno. Ecco, ci sarà la prossima settimana Sirigu, ma per 2 mesi abbiamo parlato di tutta roba potenziale, ma niente di concreto, insomma. Ecco.
Questo è vero, assolutamente, un po' in generale in Serie A, mi sento di dire, Nick, però la Fiorentina in maniera particolare. Nick, con te ci ritroviamo nei prossimi giorni, settimana prossima a questo punto, come sempre.
Certamente sì, ovviamente se fossero notizie da qui alle 16 vi chiamerò in diretta. Un abbraccio!
Ciao Nick,
ciao Giulio, ciao a tutti.
Grazie,
ciao,
a Niccolò Ceccarini. Ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra poco per la seconda parte di Artemio.
Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi. Radio Toscana, in FM a Firenze sui 104.7 e 98.2. Ad Arezzo, Siena, Prato e Pistoia, 104.7. A Massa, Lucca, Pisa e Livorno, sugli 88. A Grosseto e Follonica, 87.8 e 87.9. Nel Mugello, 107.6. A Pontassieve, 95.8. Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi.
Radio Toscana. Infotraffico. Aggiornamento orario sulla viabilità delle strade e autostrade in Toscana.
Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili per lavori un chilometro di coda tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze. Sulla A1 fare attenzione per neve prevista sul tratto appenninico tra Aglio e Calenzano e tra Firenze Sud e Fabbro. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggibonsi e Tavarnelle. Sulla regionale 302 Brisighellese-Ravennate, senso unico alternato all'altezza del chilometro 27 nel comune di Borgo. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.
Radio Toscana. Radio Toscana. La radio che ti informa ogni ora su autostrade e strade della Toscana. Radio
Toscana. Artemio.
Le 15.34 ad Artemio, Radio Toscana, solo Toscana, solo hit. 335-606-3737 il numero per i vostri WhatsApp, scritti e vocali, per dire insomma cosa pensate di questo mercato, di questa stagione della Fiorentina. Abbiamo parlato di mercato, ma bisogna parlare anche di campo, perché domani scenderà in campo la squadra di Vincenzo Italiano al Franchi contro il Torino. Ne parliamo con Alessandro Baretti, collega di Tutto Sport. Ciao Alessandro, benvenuto.
Oh, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Buon pomeriggio Alessandro, tra l'altro domani sarai qui a Firenze per seguire come inviato di Tutto Sport la partita. Ti chiedo un po' che aria si respira, insomma, anche nell'ambiente Torino. Ha parlato Juric in conferenza stampa, come si prepara la squadra granata a questo appuntamento di Firenze?
Sì, conferenza stampa che non è finita da molto, è iniziata con leggero ritardo verso le 14.20. Tre punti fondamentali toccati da Juric: uno, la partita di domani; il secondo, l'appuntamento che vedrà i Granata il 1° febbraio a Firenze per il quarto di Coppa Italia, e in ultimo, ma non meno importante, anzi, l'incontro che c'è stato ieri a Milano tra Juric e i vertici Granata, quindi Cairo e Bagnati. Ebbene, per capire un po' l'aria che tira nel Torino e quale potrà essere il futuro della società, Juric ha detto: bene, è stato un incontro sicuramente proficuo, nel quale ci siamo detti le cose in maniera anche dura, ma con profonda onestà, e gli intenti sono comuni, quindi la società vuole crescere. Adesso però bisogna passare ai fatti, quindi insomma vedere quale effettivamente saranno i passi che muoveranno Cairo e Bagnati, in particolar modo sul mercato. Arriviamo invece al campo, e per quanto riguarda la gara di domani, Toro, che Juric ha detto in questi giorni di allenamento ha ritrovato quell'intensità, quell'energia che contro lo Spezia era mancata, anche a causa dell'appuntamento di Coppa Italia, i 120 minuti di Milano. Un Toro che sarà a Firenze per cercare di dare così un primo squillo al 2023 per quanto riguarda il campionato, in tre gare che avrebbero dovuto portare almeno 7 punti in casa contro Verona e Spezia e a Salerno, ne sono arrivati invece solo 2. Una falsa ripartenza che ha decisamente allontanato il Toro da le posizioni che garantiscono l'accesso alle coppe. In questo Toro che è accomunato dalla classifica con la Fiorentina, 11 punti di distanza da Roma, Lazio e Atalanta. Certo, una situazione complicata per pensare a un reinserimento di entrambe nella corsa alle coppe. Certo è che eventualmente chi tra le due dovesse spuntarla domani potrebbe comunque mantenere accesa la proverbiale fiammella. Terzo argomento, e qui la chiudo: appuntamento di Coppa Italia. Insomma, per il Toro di Cairo non ha mai oltrepassato i quarti di finale. Juric ci punta molto, ma dice, per quanto riguarda domani, nessun calcolo, che invece farò pensando alla trasferta di Empoli, che appunto anticiperà il quarto di Coppa Italia. Per quanto riguarda la formazione, il fiore all'occhiello degli investimenti estivi, cioè Scurs, potrà semmai andare in panchina. Juric ha detto: decideremo domani, ma sicuramente non giocherà dal primo minuto. Altre assenze pesanti sono quelle di Lazzaro, Lukic e Pellegri, cui si unisce quella di Olaina. Da Torino direi che il quadro è questo.
Ecco, giustamente Alessandro, hai ricordato il ritardo di entrambe le squadre dalla zona Europa in classifica in campionato. Diventa quindi importantissima la sfida di Coppa Italia. Il Torino ci è arrivato a sorpresa eliminando il Milan, tra l'altro è anche un'occasione in più se si guarda proprio quello che sta succedendo da quella parte del tabellone, con la Cremonese, certo, che ha eliminato il Napoli. È vero che giocherà con la Roma, però insomma la strada potrebbe essere un pochino più agevole rispetto all'altra parte del tabellone, fermo restando che poi per alzare un trofeo del genere le big prima o poi vanno vanno incontrate e battute. Ecco, pensi che insomma il Torino quanto ci punta davvero su questa competizione, quanto ci crede davvero di poter fare un exploit e magari anche arrivare in fondo? Ovviamente di mezzo c'è la Fiorentina.
Ma io penso che questa volta, come insomma non vado a parlare di precedenti allenatori, ma tra le righe delle dichiarazioni di alcuni predecessori di Juric si leggeva, non dico un disinteresse, però comunque quantomeno una concentrazione sul campionato superiore a quella che veniva messa in Coppa Italia. Io credo che invece Juric davvero ci creda, anche perché ha la possibilità, comunque Cairo in sella dal 2005, di essere il primo allenatore in grado di portare almeno alle semifinali di Coppa Italia al Torino. Poi, come dici tu, tra semifinali e finali è chiaro che le cosiddette big vanno incontrate, ma insomma la sfida tra Torino e Fiorentina comunque sia è già una sfida di cartello tra due squadre importanti. Forse ecco, la Fiorentina può avere anche qualche cosina in più del Torino, però sì, io penso che sia una gara molto importante per entrambe. Ripetiamo, perché la classifica in questo momento dice che sono in ritardo di 11 punti, quindi è vero che non consentirà l'accesso alle coppe la vittoria di una o dell'altra nel quarto di finale, però anche in considerazione del tabellone della vittoria della Cremonese sul Napoli, sì, l'occasione è ghiotta. Io penso davvero che Juric ci creda. D'altra parte, come immagino, ci creda fortemente Italiano dall'altra, quindi insomma direi che un quarto decisamente equilibrato in questo senso.
Tra l'altro Coppa Italia, che di solito, no, succede almeno in alcune squadre, diventa palcoscenico per alcuni giocatori che giocano un po' meno, specialmente in porta, no? Sì. Ci sono delle squadre che puntano sul secondo portiere, abbiamo visto la Juve ad esempio ieri con Perin, ecco quindi che chissà, magari la Coppa Italia potrebbe diventare il palcoscenico di Sirigu, che è un portiere che a Torino conoscete molto bene, che è in arrivo alla Fiorentina nello scambio di prestiti con Gollini. Ti chiedo, Alessandro, che portiere è Sirigu? Voi che l'avete comunque avuto molto, è stato un portiere importante a Torino. Ora ovviamente sono passati alcuni anni da quando, neanche troppi in realtà, però da quando ha giocato a Torino. Che portiere trova la Fiorentina in Salvatore Sirigu?
Allora, a Torino si sono vissute due fasi di Sirigu. Quando è arrivato, le prime due stagioni è stato veramente un portiere decisivo, eccellente, tanto che in virtù delle prestazioni con il Torino è riuscito a radicare la propria posizione in nazionale. Ha fatto poi una terza stagione discreta e una quarta stagione negativa, però qui bisogna aprire una parentesi, perché quello era un Torino comunque in grande difficoltà. Evidentemente anche da un punto di vista ambientale Sirigu non sentiva più l'aderenza che aveva avuto al progetto Granata nelle prime due stagioni, tanto che da lì nell'estate poi del quarto anno ci fu la separazione. Allora Sirigu è secondo me un portiere eccellente. Questo Sirigu qua però bisogna anche tener conto che il 12 gennaio ha compiuto 36 anni, quindi quando è arrivato a Torino aveva l'età perfetta per un portiere. Adesso evidentemente nella fase discendente della carriera, quindi anche da un punto di vista atletico magari non avrà la reattività delle prime due stagioni nel Torino, però insomma è un portiere di grandissima esperienza, un uomo spogliatoio e un ragazzo che magari non parla più di tanto, ma quando lo fa è sicuramente ascoltato dai compagni, quindi avrà un peso nello spogliatoio e da un punto di vista tecnico è un'alternativa importante. Dare a lui la titolarità potrà essere rischioso in virtù appunto del fatto che Sirigu è sì un ottimo portiere, ma anche un portiere di 36 anni.
Quello senza dubbio. Ecco, l'aspetto dell'uomo spogliatoio è un qualcosa che è emerso in merito a Sirigu molto nell'europeo, no Alessandro? Insomma
era
proprio un uomo squadra, poi l'abbiamo visto anche parlare con Donnarumma prima dei rigori, insomma da quel punto di vista sicuramente può essere un aiuto, anche se ovviamente Terracciano non è un giovane a cui serve una chioccia, no? Insomma i profili sono simili, anche se ci corre qualche anno, ma insomma Terracciano è comunque un portiere esperto. E l'altro nome, Alessandro, su cui voglio chiederti qualche informazione è quello di Brecalo, ovviamente altro giocatore che insomma sembrerebbe in arrivo, passato da Torino. È quello che serve alla Fiorentina secondo te per risolvere un po' i problemi non solo di gol, mi sento di dire, in avanti, ma soprattutto di fantasia, di creare occasioni da gol, che è quello che manca in questo momento? La Fiorentina tira veramente poco in porta.
Sì, È perché la Fiorentina è molto divertente spesso, però ecco, manca un pochino di concretezza. Io penso che questo Brecalo possa portarla. Per fare un esempio, un paragone, tracciare un paragone con i giocatori che sono adesso presenti nel Torino, ecco, Brecalo è più simile a un Vlasic che non a un Radonjić. Cioè Radonjić è croce delizia, quello che magari ha il colpo risolutivo, però delle lunghe pause. Vlasic invece è il giocatore che fa della continuità, dell'intensità nella prestazione al suo punto di forza. E Brecalo era un giocatore simile, quindi era un giocatore che aveva comunque una garanzia di rendimento importante, anche dei buoni numeri. Comunque ha chiuso la stagione a Torino, vado a memoria, ma mi sembra proprio fossero 7 gol in campionato. E tra l'altro l'aveva combinata grossa, apro una parentesi su Brecalo, perché lui decise di non rinnovare, di non restare a Torino in una prima fase del calciomercato scorso. Poi in un secondo momento richiamò il Toro chiedendo di poter tornare, ma a quel punto insomma Bagnati disse noi abbiamo bisogno di gente che sia sicuramente motivata e non ci sembra più il caso di tornare su un giocatore che in una prima fase del mercato ci aveva detto che non sarebbe voluto rimanere qua. Detto questo, non per dire che scusate che Brecalo abbia creato dei problemi ambientali, anzi è un ragazzo che sia un professionista esemplare, si è sempre mosso molto bene, aveva fatto una sua scelta che evidentemente non l'aveva convinto nella prima fase del mercato, aveva cercato di tornare indietro senza riuscirci. Tornando alla Fiorentina, sì, io penso possa essere un valore aggiunto, perché spesso appunto la Fiorentina gioca sì bene lì davanti, però magari guardo a Iconè, un giocatore di fantasia, ma forse un po' di estrema fantasia, il proverbiale croce delizia che al momento di concretizzare, di finalizzare o di rifinire manca un po'. Brecalo da questo punto di vista è tecnicamente magari meno dotato di un Iconè, però è un giocatore comunque sia presente nella partita, che ha continuità di rendimento e ha una giocata finalizzata ad andare in porta, che si tratti dell'assist o della battuta rete. Quindi in questo senso penso possa essere un valore aggiunto se come sembra arriverà a Firenze.
Eh sì, è proprio quello che servirebbe alla Fiorentina. Alessandro, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti auguro
un piacere,
un buon lavoro per tutto sport e per la partita di domani proprio qui a Firenze.
Benissimo, alla prossima, buona serata a voi.
Grazie ad Alessandro Baretti. Noi ci fermiamo per le pubblicità, torniamo tra poco per l'ultima parte di Artemio.
Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi. Per intervenire in diretta, SMS o WhatsApp al 335 606 3737. Tra pochi secondi, torniamo da te con i nostri programmi. Per ascoltarci sul tuo smartphone, scarica l'app gratuita di Radio Toscana su Play Store o Apple Store. Tra pochi secondi, torniamo da te con i nostri programmi. Seguici in TV. Ascolta Radio Toscana sul canale 730 del digitale terrestre. Tra pochi secondi torniamo da te con i nostri programmi. Radio Toscana in FM a Firenze sui 104,7 e 98,2. Ad Arezzo, Siena, Prato e Pistoia 104,7. A Massa, Lucca, Pisa e Livorno sugli 88.
Ben ritrovati ad Artemio, Radio Toscana, solo hit. Qui, insomma, in questo venerdì 20 gennaio, giorno di vigilia di Fiorentina-Torino. Ne abbiamo parlato con Alessandro Baretti, giornalista di Tutto Sport, vicino alle vicende di casa Toro. Ora invece andiamo a vedere cosa succede in casa Viola. Lo facciamo con Mattia Sorbetti, fiorentinanews.com. Ciao Matti.
Ciao Giulio, buon pomeriggio a tutti.
Allora, che aria tira intorno al centro sportivo, soprattutto dal punto di vista delle condizioni di alcuni giocatori in attesa delle convocazioni ufficiali che dovrebbero uscire in serata, Mattia?
Allora sì, allora, nonostante la Fiorentina si sia allenata in tarda mattinata appunto al centro sportivo Davide Astori per svolgere la sessione di rifinitura, per il momento non ci sono novità per quanto riguarda gli infortunati. Contattando l'ufficio stampa ci hanno comunicato che oggi pomeriggio il mister italiano renderà note la lista dei convocati, quindi solo lì sapremo chi sarà disponibile e chi no. Ci è stato comunque comunicato e ci sono buone sensazioni per vedere, almeno non dal primo minuto ma almeno nella lista dei convocati, Rolando Mandragora, che già la scorsa settimana in una delle interviste che la Fiorentina fa spesso sui propri canali social aveva diciamo espresso il suo sogno, il suo obiettivo di ritornare a disposizione appunto per una delle due sfide contro il Torino. Si provava a ipotizzare quale fosse, se quella di campionato appunto di domani o quella di Coppa tra 10 giorni. Probabilmente, almeno sicuramente italiano ci smentirà, però ci sono buone sensazioni per rivederlo tra i convocati. Sicuramente non vedremo Gaetano Cassovilli, che ieri ha avuto diciamo un acciacco che non ha niente a che vedere con il brutto infortunio che ha avuto nella scorsa primavera al ginocchio. Si tratta comunque di un risentimento a un polpaccio. È chiaro che dopo tanti mesi di inattività, dopo che si riprende ad allenarsi, il giocatore è normale che possa avere delle ricadute, e quindi è comunque tutto è qualcosa che rientra diciamo nella normalità dopo un lungo infortunio come quello del centrocampista. Difficile anche rivedere il difensore centrale argentino Martinez Quarta, che come sappiamo ha ricevuto una botta al ginocchio nella sfida casalinga di Coppa Italia della scorsa settimana contro la Sampdoria. Chiaramente con Igor e Milenkovic a disposizione, diciamo anche in queste prime 4 partite di campionato gestiti bene dal punto di vista del minutaggio, credo che anche per l'argentino italiano non vorrà rischiare niente e quindi eventualmente riconsidererà la sua posizione in vista della sfida di domenica prossima contro la Roma. Se dovessimo ipotizzare allora un 11 titolare, direi che per quanto riguarda la difesa è diciamo tutto scontato. Terracciano tra i pali, Venuti a destra vista la squalifica di Dodò, appunto vista anche la squalifica, l'infortunio di Martinez Quarta, i due centrali saranno molto probabilmente Igor e Milenkovic, mentre sulla sinistra dovremmo ritrovare Capitan Biraghi. Come sappiamo, dalla cintura in su poi cominciano i dubbi e le perplessità anche per noi giornalisti che dobbiamo trovare la formazione. Io direi che l'italiano dovrebbe comunque riproporre un 4-2-3-1 standard come a cario comunque da qualche partita a questa parte. I due in mezzo alla difesa, in mezzo al centrocampo, dovrebbero essere Amrabat e Duncan, che nonostante sia stato tolto domenica contro la Roma a causa dell'espulsione di Dodò, si era dimostrato comunque efficace a fare da filtro davanti alla difesa, e quindi chissà che domani, visti anche l'attacco del Torino, che come sappiamo non ha troppi punti di riferimento ma ha molti giocatori che sbagliano su tutta la tre quarti avversaria, chissà se comunque questa scelta di riproporre Duncan non possa essere vincente. Il tridente davanti, dietro al centroavanti, dovrebbero essere Nico Gonzalez, che presumiamo possa tornare dal primo minuto, Bonaventura dietro le punte, e poi sulla destra credo ci sia un ballottaggio tra Ikoné e Kwame. Ikoné è sempre stato impiegato finora e quindi può essere che mister Vincenzo Italiano voglia dargli comunque un po' di riposo. Vedo meno favorito per un posto da titolare Barak, poi Giulio magari anche te dimmi il tuo parere, perché con la Roma l'ho visto un pochino troppo macchinoso, un pochino troppo fuori dal gioco, e comunque visto che dovrebbe rientrare appunto Nico Gonzalez, credo che Italiano potrebbe usare il cieco come una carta da utilizzare appunto a gara in corso. Davanti, visto comunque l'assenza di Cabral, visto che comunque Kwame potrebbe essere utilizzato appunto nel tridente delle tre punte, io credo che dovrebbe tornare dal primo minuto Jovic, che nonostante sappiamo che possa, le ultime voci di mercato abbiano tirato fuori la possibilità che lui possa lasciare Firenze. Io credo che, nonostante tutto, almeno finché è qui Firenze, finché è qui a Firenze, l'italiano ci dovrà puntare per forza.
Eh sì, anche perché è l'unica punta a disposizione. Io penso che italiano, almeno in partenza, voglia sempre provare con
poi
il centravanti vero.
È chiaro che se di qui alla fine del mercato dovesse cambiare qualcosa, dovesse magari arrivare una punta o dovesse lasciare, anche se non dovesse il serbo non dovesse lasciare Firenze, in quel caso potrebbe cambiare qualcosa, ma finché il serbo è comunque l'unico disponibile, credo che l'italiano non possa fare a meno di lui.
Guarda Matti, rimani un attimo collegato, ascoltiamo un momento VAR e poi ti faccio una domanda su un giocatore viola. Momento VAR.
In verticale per Mutu, cerca di testa Marchionni, infila ancora Insua, un incubo Marchionni per Insua, e la cross a cercare Jovetic, di testa Skrtel, alimenta l'azione offensiva Barca, si mette giù il tiro cross.
Rete ancora Yo-Yo.
La domanda che ti volevo fare, Mattia, più che altro è un'opinione personale, visto che abbiamo detto Amrabat, Duncan come possibile duo di centrocampo dal primo minuto, che poi è anche quello che ha giocato le ultime partite, come vedi la posizione di Bianco? Ne ha fatte due di fila, secondo te è già uscito dalle idee di italiano oppure lo rivedremo? Perché insomma a Roma magari no, però Fiorentina-Torino in casa... ci può anche stare,
è uscito totalmente dalla visione del calcio italiano. No, è chiaro che comunque, visto anche il periodo di difficoltà che la squadra sta attraversando, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni e anche della classifica, io credo che l'italiano preferisca, diciamo, affidarsi a giocatori esperti. Anche perché io credo che, nonostante forse la partita con il Sassuolo, in cui comunque Dionisi l'aveva studiata a tavolino, di mettere un giocatore come Traoré in marcatura uomo su Bianco e quindi limitandolo, io credo che anche col Monza avesse dato buoni segnali. Quindi accantonato del tutto no, chiaramente adesso che c'è bisogno di far punti, di vincere, è possibile che il ragazzo venga un pochino messo in secondo piano. È chiaro che comunque come sappiamo bene, che se da fine metà febbraio in poi la Fiorentina sarà fuori da tutti gli obiettivi, e mi riferisco soprattutto alle due coppe, è chiaro che da quel giorno in poi la Fiorentina potrebbe decidere di puntare su giovani, magari non soltanto Bianco, anche qualche altro nome, mi vengono per dire Amatucci o Caiodè, che anche per l'italiano sono due dei più pronti a far parte di questa rosa. Quindi io ti ripeto, secondo me accantonato definitivamente no. È chiaro che adesso l'italiano avrà bisogno di, vuole certezze, e quindi è possibile che insomma scelga l'esperienza alla giovane età, però come sappiamo l'italiano è bravo, prende sempre la scelta giusta almeno in partenza, e quindi credo che dovremmo fidarci di lui, anche perché il mister lo vede quotidianamente tutti certo. I giorni all'allenamento, quindi magari noi non sappiamo neanche se il giocatore sta bene, se ha avuto un infortunio, se ha qualche cosa che magari non lo so lo limita.
Beh, anche quindi, un po' per tutelarlo, Mattia, nel senso che comunque sappiamo che quando la squadra va male i giovani vengono subito bersagliati. Con Bianco è già successo dopo il primo errore. Questa è una cosa da non dover fare, perché insomma, il ragazzo va tutelato.
Dopo la partita con il Monza, nonostante avesse fatto bene, gli è stato comunque è stato incolpato del pareggio di Carlos Augusto. Può essere stato lui, ma diciamo le colpe sono di altri.
Certo.
Firenze è Firenze, quindi io credo che anche l'italiano voglia gestirlo da questo punto di vista, per non bruciarlo, perché comunque il giocatore ha dato testimonianza delle sue doti, ha dato diciamo dimostrazione di poterci stare in questo 11, però diciamo il mister non vuole rischiare niente, anche perché considerandolo uno dei prodotti del vivaio, credo che anche la Fiorentina voglia interessi il suo futuro e quindi voglio investire sul ragazzo, quindi meglio aspettare magari che bruciarlo subito.
Assolutamente. Mattia, grazie e buon lavoro su fiorentinanews.com.
Un saluto a tutti.
Grazie a Mattia Sorbetti, noi siamo in chiusura. Io vi ricordo che adesso c'è Memory con Emiliano Geri, non perdetevi il nostro appuntamento. Ringrazio Gabriele Doria per l'ottimo lavoro in regia. Artemio torna lunedì, come sempre, dalle 15 alle 16. Un buon